buongiorno, buongiorno a tutti, ciao.
Sì, è entusiasta perché io sono una profonda estimatrice del suo lavoro, insomma.
Grazie.
E io sono appunto molto felice perché c'è questa combinazione strana, perché in realtà parliamo di un suo lavoro che lei porta allo Sponge Fest. Lo Sponge Fest di cui noi parliamo da ormai 3 giorni, perché insomma è un'altra di quelle cose che ci piace, diciamo così.
Assolutamente.
Un po' perché va a scoprire quella parte della Campania, come dire, un po' desolata?
Sì, ma desolata, sì, potremmo dire che desolata per tutta una serie di motivi, però poi animata, diciamo, di spiriti e di umanità che diciamo sono soltanto da vedere e da scoprire.
Certo.
Quindi poi Vinicio, diciamo, in questo ha la capacità, potremmo dire, di andare a ricercare, a scovare, a scavare, come dico io, a scavare sia tra le umanità che tra le emozioni, eccetera. Quindi nel Calitri diventa questo luogo magico dove potersi poi immergere nella cultura, immergersi anche nel vedersi da vicino, che è il teatro. O la musica a quello serve, poi nel sentirsi, come dico sempre io.
Naturalmente. Ecco, Mimmo Borrelli, la parola d'ordine, diciamo così, di questo Sponge Fest è Chi tiene polvere spara, e lei andrà a fare la sua performance, il suo, insomma, il suo intervento con uno spettacolo che è La voce del vulcano, così si chiama?
No, in effetti si chiama Napocalisse, però no. Poi per tanti motivi sono definito La voce del vulcano, ma anche propriamente perché poi Vinicio ha voluto portare questo spettacolo su questa sorta di promontorio che in effetti un tempo, parla di ovviamente di migliaia di anni fa, era un ex vulcano, quindi ha voluto, diciamo, dare lui questo, potremmo dire soprattitolo, non sottotitolo, a questo spettacolo che già è in giro da diverso tempo. Siamo io e il mio fidato musicista Antonio Della Ragione che, diciamo, portiamo in scena la voce poi del Vesuvio, poi in effetti,
perché certo.
In effetti il testo e la rappresentazione parlano di questo, cioè che il Vesuvio che si sveglia e deve capire, deve decidere se assolvere al suo ruolo di distruttore e creatore anche di vita, potremmo dire, perché i vulcani sono anche dei creatori di vita nonostante, diciamo, la loro distruzione. Quindi deve decidere se tirare a terra e radere al suolo Napoli o meno, e cosa salvare di Napoli, da una leggenda che però ho trovato, perché anch'io, diciamo, mi immergo nella raccolta, nelle interviste di vari vecchietti, personaggi che poi trascrivo nei miei testi in versi.
Ecco, io devo colpevolmente dire che ho dato nel mio entusiasmo talmente per scontato che tutti potessero sapere chi era Mimmo Borrelli che non ho detto che lei è appunto un drammaturgo.
La mia fama è misteriosa, sono famoso ma non famoso. Una fama misteriosa, come mi diceva Ronconi stesso, tu sei il più famoso di tutti ma il più sconosciuto. Quindi è la tua forza.
Drammaturga, poeta, mi viene proprio da dire poeta, e quando io dico questa cosa mi viene il brivido, nel senso che non sono così tanti poeti in giro per il mondo, mi viene da dire. E quindi questo è uno delle goffe presentazioni che io faccio di Mimmo Borrelli. Però dico anche che, ad esempio, Mimmo Borrelli, per quel che riguarda i milanesi hanno potuto vederlo di persona proprio un po' pochi mesi fa con Sangue Napoli, assieme a Saviano, al Piccolo Teatro di Milano. Possiamo dire che Mimmo Borrelli è stato come dire, portato proprio in questa sua veste di poeta, è stato portato in scena da Servillo, che ne ha appunto recitato alcune poesie, alcuni brani, diciamo così.
Alcuni brani. Diciamo che poi alla fine poi c'è tanta gente che gira attorno a me da anni, che mi stima, mi vuole bene. E a parte, diciamo, il ramingare nel mondo del teatro, che, come dico, dice sempre mio padre, nel teatro non ci sono soldi, e quindi giustamente non diventerai mai famoso nonostante, diciamo, sia tradotto all'estero, nonostante gli infiniti premi che mi sono conseguiti in questi anni. Però io non mi lamento, anzi sono contento, perché poi a Milano si è creato anche un bel come a Parigi, come a Milano, diciamo, ormai sono quasi di casa, potremmo dire, perché sono anni che io vengo con i miei spettacoli, con in mani successi, sia di critica che di pubblico, e alla fine poi c'è stata questa bellissima idea di Sergio Escobar e Roberto Saviano che mi hanno catapultato in questa avventura, nella quale ero in un momento scettico, perché io mi vado a misurare, sai, con la fama, col jet set, con tutta la serie di cose. Poi ovvio, ho puntato sempre su quello che poi dico sempre, fino alla poesia. La poesia è una cosa, non è una cosa così alta, è alta ma deve essere assolutamente abbassata da quello che è il lavoro, altrimenti io non potevo scrivere circa 45.000 versi in 10 anni.
Certo.
Sono cose che in pochi sanno, però alla fine dice, ma come scrivi? L'ispirazione è dettata dal calarsi all'interno di un lavoro, e quello è il punto. Un lavoro bello, appassionato, che poi è diventato un lavoro, una pratica mia che è nata come istintiva, nata come per caso al liceo. Dal liceo, con questo mio grandissimo professore di italiano e latino col quale scrivevo le mie cose, scrivevamo insieme e le portavamo in scena insieme, da lì è diventata una pratica preordinata. Poi scrittore lo sai quando gli altri lo dicono, dopo il premio Riccione, che è uno dei più grandi premi di drammaturgia europea, che vinse a soli 25 anni, da lì poi mi sono detto, vabbè, qua mi stanno dicendo che devo fare questo, e quindi
certo.
Mi sono messo e ho iniziato a scrivere, a stare in scena, perché poi è complessa la mia personalità, perché io sono anche attore, in effetti, perché molti dicono che sia un grande attore, altri dicono un poeta, altri dicono un grande regista, cioè in effetti sono tutto insieme e porto avanti una mia poetica, potremmo dire,
sì.
Che anche forte, un po' forte, però sono felice.
Forte e vulcanica, mi viene da dire, anche perché Mimmo Borrelli è napoletano, ma insomma lei ha una radice molto forte con i campi flegrei, con una zona che...
Io in effetti sono flegreo, i flegrei sono, per carità, senza voler essere adesso fare una sorta di divisionismo anti-europeo,
ci mancherebbe,
però il punto è che veramente i flegrei sono altra storia, altra razza rispetto a Napoli, altra lingua parlata, perché noi abbiamo una tradizione prima di tutto, c'è questa barzelletta che noi raccontiamo sempre quando noi flegrei ci dicono, voi siete cafoni, non siete napoletani, siete dei cafoni, diciamo no, noi non siamo cafoni, perché la prima città italiana, che era la prima polis greca fondata dagli Iobei, era Cuma, e Cuma è dove abito io, quindi gli Iobei poi si spostarono da Cuma e fondarono Napoli, quindi cafoni sono i napoletani.
Mettiamo i puntini sulle i, certo.
No, ma per dire in maniera scherzosa, poi ci mancherebbe. Poi mia madre è napoletana proprio verace, di una zona che si chiama il Vasto, cioè una zona molto popolare di Napoli. Mio padre è flegreo, mia nonna era flegrea, io sono nato però in un luogo che ha una origini straordinarie, cioè come posso dire, dove i romani rileggevano tutti la mitologia romana, veniva riletta nei campi flegrei,
certo.
Pacori, Baia, Cuma, Miseno, che era il trombettiere di Enea, abbiamo una montagna che si chiama proprio Miseno, perché i romani si spostavano da noi nel periodo di vacanza, perché
certo.
La nostra zona era molto bella, aveva il mare, aveva le terme, aveva l'acqua solfurea, perché siamo un vulcano. In effetti il vulcano più pericoloso in Italia non è tanto il Vesuvio, è pericoloso perché il Vesuvio ha tanta gente che ha costruito in maniera purtroppo imprudente sopra, però il più importante è il nostro, quello dei Campi Flegrei, che è un vulcano sommerso che se scoppia in aria saltiamo tutti in aria,
certo.
Tutta la Campania sparisce. E quindi da lì poi i romani si sono stabiliti lì fino ad arrivare agli Iobei, che erano questi marrani scacciati appunto dalla Spagna, che si misero lì e hanno approfondito una lingua, i marrani approfondirono questa lingua che ha origini ebraiche, abbiamo nomi, cognomi e nomi che sono di origine proprio ebrea, e abbiamo una cantilena, un dialetto che è completamente diverso dal napoletano. Adesso non sto qui a farvi tutta la
No, ma è chiaro, ma era importante perché appunto la sua poesia e la sua, insomma, il suo scrivere si poggia proprio su diciamo il flegreo più che sul napoletano.
È il flegreo è più napoletano, per questioni potremmo dire sia grammaticali che a volte anche lessicali.
Certo.
Quindi diciamo questa è questo è tutto sostanzialmente, vengo da lì e quindi
no, ma io ci tenevo anche per sottolineare a proposito di tutto la bellezza della zona flegrea,
sì.
Che è veramente non
sì.
Solo di stracce storiche meravigliose, ma anche da un punto di vista paesaggistico è
sì,
straordinario,
sì.
Insomma, no? Con
sì,
queste,
sì.
Con questo vulcano raso terra che
poi anche noi diciamo nel nostro piccolo, anche io da anni io promuovo un festival lì che è molto simile a quello di Vinicio, che si chiama E-Festival, e lì diciamo stiamo radicando anche noi questa sorta di, come posso dire, di combattere diciamo con la violenza dell'uomo attraverso un aspetto che viene sempre dimenticato, che è la bellezza. È l'unica cosa che ci può salvare, che può salvare la nostra cultura e può salvare, diciamo, tante persone la bellezza. Non salvare il mondo, perché uno solo ci ha provato, era Cristo, e l'hanno anche ammazzato. Poverino. Però nel piccolo, con la cultura, con la bellezza, educare i ragazzi che noi abbiamo nel nostro festival alla bellezza, così come tenta di fare anche Vinicio straordinariamente nel suo festival, quello secondo me è un tentativo per guardarsi meglio e per vedere anche un futuro diverso, no? Poi la bellezza serve, guardare la bellezza, diciamo, si ha la possibilità di immaginare un futuro diverso. Io scrivo per immaginare qualcosa di diverso, per creare un mondo altrove diverso. Vinicio compone canzoni per creare un mondo altrove diverso, e in questa sorta di speranza però il tentativo deve essere anche magari più forte, più lanciato, calandosi nella comunità. E quindi questo mi sembra, ho aderito, diciamo, a questo festival di Vinicio anche per questo motivo, perché c'è un motivo profondo, oltre l'amicizia che è scoppiata proprio a Milano in seguito allo spettacolo, lui è venuto, ha visto ed è rimasto colpito.
Mimmo Borrelli, ancora una, prima di tornare a Apocalisse, volevo fare ancora un passo indietro su una delle sue opere, cioè parlo dell'opera Pezzentella, che è una... un altro capolavoro di affondo sulla storia antica di un territorio, e anche insomma con la leggenda, con la tradizione, con la religiosità, con la morte, che è uno dei temi, no, che a Napoli è sempre un po' sopra e sotto, come dire.
Assolutamente, sopra e sotto, a Napoli poi è una città prima di tutto stratificata. No, Opera Pezzentella è stato un viaggio favoloso per me, anche una sorta di, potremmo dire, di rinascita, di epifania. Io venivo da una degenza per un'operazione al timpano, stavo malissimo, ma in quel periodo, poco prima, venni, potremmo dire, veramente adescato da dei folli che sono veramente i proprietari di questa chiesa, perché questa chiesa fortunatamente, diciamo, è rimasta nelle mani di una confraternita che nel 600 c'erano le confraternite che gestivano appunto le chiese, gestivano anche la ricezione delle tasse, il cosiddetto focatico. Vi parlo di questo perché ho fatto 3.000 interviste
mi hanno chiamato
e hanno detto: noi vorremmo fare un qualcosa qui, perché vorremmo recuperare la chiesa sotto tanti aspetti e recuperare anche questo rito, questo culto che io non conoscevo.
Ricordiamo che la chiesa è Santa Maria delle Anime del Purgatorio,
sì. Meglio conosciuta come Chiesa delle Anime Pezzentelle o Chiesa delle Capuzzelle,
certo,
le teste di morto,
certo.
Anime Pezzentelle da anime penitenti, anime che chiedono preghiera. Ve la faccio breve perché è molto
complessa. È una storia bellissima.
Molto bella, sì, perché in pratica un rito ancora presente adesso a Napoli, seppur praticato in maniera meno accesa, però in pratica cosa che in soldoni, nel 600 con l'Inquisizione, diciamo, i ricchi pagavano il loro paradiso attraverso le indulgenze, attraverso opere di bene, e pagavano e costruivano anche delle chiese per loro, delle chiese che avevano erano sovrastrutturate, cioè avevano una struttura, diciamo, la chiesa sovrastante. Sotto avevano però delle chiese del purgatorio, perché in effetti nessuno va in paradiso, sono in pochi ad andarci. Chi ci va, almeno per i credenti o non credenti, chi crede, si va spesso in purgatorio. Poi dal purgatorio bisogna, lo dico in soldoni, però è così, acquisire un punteggio, potremmo dire, attraverso le preghiere, attraverso le opere di bene, per salire al cielo e avere queste ali. Tra l'altro la chiesa è piena di ali, teschi con le ali, per esempio. E quindi questa pratica si è molto diffusa a quel tempo. Però ci fu un aspetto molto complesso, cioè in pratica allora il seppellimento dei corpi non avveniva perché nessuno si poteva pagare la sepoltura tranne i ricchi, che avevano questa sorta di terra santa sotto le chiese. Il resto andava in fossa comune oppure in cimiteri all'esterno delle città, al di fuori delle città. Nel 600, non vorrei sbagliarmi perché poi con le date sono commemorate, 1656, sì, non vorrei sbagliarmi, sì, ci fu una peste con migliaia di morti. In pratica i morti erano troppi e i salmari del tempo, che erano i becchini, non riuscivano a far seccare questi morti. I morti, non essendo seppelliti, venivano messi, come diciamo a Napoli, a colare, a culà. Venivano messi a colare i loro umori in questi cantarelle, si chiamavano, che erano dei secchi dove si raccoglievano gli umori dei morti, ma una volta rinsecchiti, perdonatemi se è un po' magra, diventavano delle mummie e dovevano essere ripuliti rinfrescati tra l'altro. La Madonna tra l'altro compie anch'essa un rinfresco per i morti, scendendo dal cielo il sabato con una tazza di latte e rinfrescando i morti dal fuoco del purgatorio. Cosa accadeva? Essendo queste anime non seppellite, quindi di per sé già in purgatorio, perché un'anima non seppellita va in purgatorio, avevano bisogno di preghiere, ed essendo molti corpi si chiese al popolo di ripulire questi corpi, e da lì scatta questo rito, l'isterismo del popolo napoletano, che è sempre intelligente. Dice: ok, io ti do una mano a te Salmaro per pulire questi corpi che sono tanti, però tu mi devi dare la possibilità di adottarli,
certo.
Gli do un nome, e quindi è nato questo rito voodoo, assolutamente voodoo,
sì.
L'unico esistente in Europa, non ce n'è un altro, che la gente adottava questi teschi e iniziava a parlargli.
Certo.
A parlare, a chiedere grazie, perché io ti metto qua, ti do un nome, ti chiamo Pasquale, tu fai il carabiniere, gli mettiamo l'identità, ma tu mi devi dare una mano, no, tu devi dire a mio figlio che deve avere una bella vita, il matrimonio di mia figlia, e da lì si è creato questo don't des, questo scambio, che è un rito assolutamente pagano, potremmo
dire,
mal visto dalla Chiesa, che tra l'altro cercò di chiuderlo, e l'unico che si è salvato è questa, l'unico personaggio è questa Lucia. Lucia è la protettrice dei matrimoni, perché questa ragazzina che morì per amore, si dice, o per fuga d'amore, perché doveva sposare un ricco nobile, non volle sposarlo perché era innamorata di un garzone e scappò. Dicono che venne uccisa, altri dicono che venne uccisa dal padre, altri dicono che invece lei morì proprio di crepacuore perché costretta a sposare questo nobile, e lei c'è questo teschio con questo velo da sposa tutto addobbato, e le promesse spose ancora oggi vanno a portare degli anelli in dono, in richiesta di grazia, grazie anche per una gravidanza positiva, per tutta una serie di cose. È una roba nel quale poi io ho fatto queste interviste per 2 anni e ho tratto un'opera con un percorso con 12 ragazzi, tra l'altro tra teatranti e non teatranti, anche del quartiere, che abbiamo recuperato veramente, e abbiamo fatto una cosa che poi, a detta di altri, poi non sono io a decidere, c'è sempre il pubblico e i critici o gli intellettuali, ma il pubblico è diventato un evento, lo potremmo dire, quasi monumentale, perché avviene in quella chiesa, in quei luoghi, con quei personaggi, con quelle storie, ed è un esempio di teatro site specific che, nel quale io mi addentro da molti anni, anche il mio festival è così pensato.
Ne parleremo. Mimmo Borrelli, torniamo un momento a Apocalisse, ricordando anche che in realtà questo inaugurò nel, adesso non mi ricordo, 2012,
sì.
Quando è stato? La stagione. 2012. Della stagione del San Carlo,
sì,
quindi
sì,
teatro meraviglioso di Napoli, e ci fu in forma di opera oratorio con le musiche di Battistelli,
sì.
Ecco, ci fu anche una certa fatica, vogliamo ricordarlo.
Accadde un bel il ginepraio, un gran casino, scusate il termine casino, ma
no, mi sembra un francesismo necessario.
No, purtroppo io non è che possa dire tante cose, vabbè, me ve le dico, tanto non è che sono risapute.
Sì.
No, io venni chiamato dal sovrintendente allora, Rosanna Purchia, che ancora saluto calorosamente, che credeva in me, perché da anni le mie cose andavano in giro in Italia con enormi consensi e successi. Mi chiamarono per fare questo progetto. Io disse: voi sapete chi state chiamando? Io sono diciamo, un anarchico, uno
sì.
Che scrive anche utilizzando un linguaggio, ma di per sé concettualmente così abbassato, ma per un motivo, perché nell'abbassare il linguaggio al primordiale, all'animale, cerco di far capire dove l'uomo potrebbe andare a sprofondare, ecco, quindi c'è tutto un lavoro anche con, potremmo dire, sia semplice ma complesso, rispetto proprio alla lingua, al suono utilizzato. Insomma, sapete chi state chiamando, sapete, ok, procediamo. Io scrissi il testo arrivò a una commissione del San Carlo che, diciamo, nonostante qualche, potremmo dire, la presenza di un linguaggio forte,
sì.
Ma lo dico tranquillamente, sia anche blasfemo, perché noi flegrei siamo dei grandi bestemmiatori, come diceva mio nonno, noi santri dobbiamo ogni tanto ricordare, perché siamo pagani, dobbiamo ricordare, dobbiamo far cadere qua, o li chiami con la bestemmia, o li chiami con una preghiera, o li chiami con uno sputo, ti devono dare una mano. Quindi la bestemmia anche come urlo degli umili, che
sì.
È una roba forte, assolutamente forte, ma è presente proprio in noi, in me. Io la utilizzo come linguaggio, diciamo, anche di rivalsa, di rivoluzione, potremmo dire, seppur così forte. Da lì arrivò questa roba arrivò nelle mani del coro, perché io scrissi quest'opera assieme a Battistelli, pensando a una roba che adesso non ne ho idea se sia la prima volta, ma mi pare di sì, forse il primo concerto, la prima operetta, ma non è un primo oratorio, scritto con un protagonista che è il coro, perché il coro impersonava il Vesuvio,
sì.
Che veniva destato da questo Pulcinella, Il problema è che nel coro una serie di persone, e si aprì anche, devo dire, da un certo punto di vista una bella discussione, ma la discussione poi venne strumentalizzata, poi vi spiego. Molti del coro non volevano assolutamente cantare quest'opera, la consideravano sia blasfema che anche, potremmo dire che raccontasse male, parlasse male, infangasse la città di Napoli. E questo poi fu una cosa che si recarono anche dal cardinale Seide, anche da De Magistris allora, per dimostrare questo a mia insaputa,
sì.
E da lì il problema fu che stava partendo una censura, ma nessuno poteva censurarmi. Infatti chiesi: io non posso censurarmi da solo per cambiare delle cose, dovete pensarci prima, ma né posso censurarmi, io ho bisogno di persone che mi dicano di censurarmi, non posso che il coro non... Però sì, nacque anche un quesito, perché le persone del coro poi mi chiamarono e mi dissero: ma noi però, noi signor Borrelli, ma noi qua, perché questo è il linguaggio,
sì, certo.
Se io devo dare in scena e devo stare nudo in scena, io non posso andarci, scusa, ma se tu fai Medea e Medea ammazza i figli, e tu devi farlo, cioè non è, lo so che moralmente, ma il teatro deve avere morale, no, il teatro non ha morale, non può avere morale, altrimenti non è teatro. Comunque si aprì questa discussione, ma alla fine tutto era strumentalizzato per tutta una serie di altri problemi politici.
E con me
ma si creò un bel casino su una roba che poi alla fine, devo dire la verità, il concerto era bello, Battistelli fece delle musiche, devo dire, meravigliose, passò avanti questa polemica che poi venne anche un po' spinta dagli stessi giornali, alcuni dissero: ma alla fine non c'era nulla di così scandaloso, Borrelli sappiamo che è anche scandaloso, ma per un principio che
certo,
c'è nei suoi testi,
certo.
E quindi ci fu questo tentativo, potremmo dire, di censura, ma alla fine i coristi poi si resero conto che l'opera era bella e la cantarono. Ci furono soltanto 4 o 5 persone che si rifiutarono.
Obiezione di coscienza, come si dice.
Sì, è proprio uno stipendi, cioè alla fine poi stiamo sempre là, no, ma poi alla fine siamo sempre lì, gli enti lirici sono sempre poi purtroppo non gestiti male, hanno una complessità enorme, alla fine queste persone pretendevano, dicevano: noi il problema non è che non vogliamo cantare, non vogliamo cantare, ma vogliamo essere pagati comunque, e questa era la cosa che e non vogliamo neanche firmare una carta nella quale obblighiamo Borrelli a cambiare le parole, io le cambio anche le parole, ma dovete firmare dei documenti, non vollero mai filmarli, e la grande sovrintendente, perché Rosanna Purchi è l'unica che sa gestire e sa stare lì a Napoli, perché veramente è una guerra, riuscì a mediare questa situazione anche con me, che ero molto facinoroso, e io devo ancora ringraziarla perché mi calmò, e invece Rosanna seppe, diciamo, mediare queste cose, ma fu una situazione molto spiacevole, perché poi alla fine a pagarne fu la bellezza di una generosità da parte mia di scrivere invece per il coro un qualcosa. Il coro non riuscì a capire questa cosa, ma si tratta anche di gente molto umile che, diciamo, ha il problema poi degli enti coristici e degli enti anche musicali, che sono dei tecnici, cioè sanno fare solo quello, e invece purtroppo se si parla di bellezza e ci sono milioni di euro per la bellezza, questa gente dovrebbe essere educata non solo a cantare, ma a saper stare in scena, a saper essere educata alla cultura, siamo sempre lì. È un problema molto serio, molto atavico quello degli enti lirici, quindi fu questa la situazione, ve l'ho spiegata tra l'altro senza omettere nulla, quindi
insomma, la verità vera. Allora sì. Mimmo Borrelli, quindi in realtà allo Sponsor Fest il 24 di agosto, se non dico male, sì, a Calitri, ci sarà questo spettacolo monologo, sì, che per semplicità è stato chiamato La voce del vulcano, ma noi lo possiamo dire anche qui senza, sì, censura, è
Napucalisse.
E assieme a lei ci sarà Antonio Della Ragione.
Della Ragione, sì, che mi accompagna in tutte le mie opere, un musicista strepitoso, che percussionista e musicista, che compone tutte le musiche dei miei spettacoli ormai da 10 anni.
E quindi, insomma, è una occasione bellissima, io credo, per rivivere quest'opera così forte, così bella e così forte, insomma.
Sì, poi in effetti quando scrissi questo oratorio lo scrissi veramente non per il teatro, ma per questa messa in scena al San Carlo. Da lì poi c'era questo testo, mi chiesero di fare una lettura, che poi le mie letture non sono, perché sono mi faccio un culo per me.
Sì, guardarlo in scena è un'esperienza, devo dire.
E quindi da lì mi chiamarono l'anno scorso al Napoli Teatro Festival, mi invitarono a fare questa lettura, io con Antonio dissi: vabbè, proviamoci, proviamo anche a saltare gli aspetti che poi sono rompiscatole, che il teatro ha delle leggi poi ben antiche, che sono ben salde, cioè a chi stai parlando, qual è il referente, la circostanza, in che momento avviene, cioè tutta una serie di cose che dissi: saltiamole un attimo,
sì,
ma dichiariamo che è una lettura. Da lì però ne è uscito un racconto, un flusso molto interessante, devo dire anche molto forte, che sta avendo un enorme successo, e con una storia anche molto semplice, perché poi si basa su una leggenda che io ho trovato da un vecchietto, intervistando questo vecchietto, che mi diceva che il Vesuvio è in effetti non è altro che Lucifero, è la personificazione di Lucifero, una leggenda accomunabile anche, ho trovato anche in Sicilia, all'Etna, ma per un semplice motivo. Andando poi con i piccoli studi che faccio io a studiare delle cose, ci si rende conto che in effetti Lucifero venne scacciato dal cielo e secondo la leggenda venne scacciato, la sua coda si intersecò nel Golfo di Napoli, e lui muovendosi le sue penne andarono a creare il Golfo di Napoli, ma lui poi creò il Vesuvio con la sua coda. In Sicilia dicono la stessa cosa, ma alla fine c'è un'altra leggenda, che poi una leggenda non è, ma nella mitologia greca, il dio Vulcano, Vulcano per i latini, Efesto appunto per i greci, venne scacciato allo stesso modo, per tutta una serie di motivi, venne scacciato dall'Olimpo e venne sprofondato sulla terra e si creò questo vulcano. E questa era una storia molto interessante, anche perché Lucifero è anche quel diavolo, l'angelo più ben voluto da Dio, il più amato, e di cui Dio si fida maggiormente, anche per compiere quel male che Dio non può vedere, la giustizia che Dio non può compiere la compie questo Lucifero sotto forma di vulcano. Quindi questa dualità anche tra questa grande, diciamo, questo Lucifero che deve compiere questa apocalisse, compiere, ogni tanto il Vesuvio si dice a Napoli da spurgà, deve certo. Spurgare, deve esplodere, è anche una sorta di potremmo dire di insoddisfazione. San Gennaro per esempio, appunto, come santo, è uno che protegge i napoletani dal Vesuvio, ma dice anche non dovete farlo incavolare il Vesuvio, perché dovete essere pii, dovete essere un popolo retto, eccetera eccetera. Quindi quando ci sono troppi peccati, quando c'è la società va verso gli abissi, dall'abisso si sveglia il Vesuvio. Tra il Vesuvio è anche un creatore di vita, perché è fertile, e questo dualismo, questa dualità, questo simoro è molto, molto vicino al napoletano per eccellenza, che sia un distruttore e sia veramente potremmo dire, ma sia una persona molto vitale, molto creativa, molto anche solidale, seppur solidale molto spesso nella sconfitta. Quindi in questo ragionamento poi alla fine il Vesuvio viene testato da questo Pulcinella ormai demascherato, che arriva sulle sue pendici. La storia è molto semplice, arriva lì, lo sveglia, purtroppo gli parla, il Vesuvio si sveglia e dice ma io ho un mio compito che devo agire, Pulcinella cerca di fermarlo, e da lì si dipana tutta la storia con una serie di altri personaggi che arrivano fino ad arrivare a questa colata là, e poi anche il finale che utilizzavo in Sangue Napoli, questa Napoli, questa poesia enorme, lunghissima, che decanta tutti, potremmo dire, i vicoli di Napoli, tutte le sue voci, tutti i suoi aspetti, li decanta, e lì in questa colata lavica lunghissima di quasi 8-9 minuti, che in effetti è molto forte, quindi alla fine ci siamo adesso, parto il 23, il 24 siamo lì.